Ave Maria, carissimi radioascoltatori, vi trasmettiamo ora la prima parte di una catechesi tenuta da Fra Pietro Maria Pedalino sulla preghiera. Vi auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Carissimi fratelli e sorelle, vorrei parlarvi oggi dell'orazione, della preghiera. Potrebbe sembrare una cosa non consueta rispetto alle pubblicazioni di tempi di Maria, però in realtà sapete che quando pubblico qualcosa solitamente lo faccio sempre in relazione a un certo discernimento, a qualcosa che mi sembra di vedere, di capire, e quindi in base poi a certe valutazioni. Ecco, provo ad offrire quello che potrebbe essere più d'aiuto. Ecco, parlare della preghiera adesso non vuole essere semplicemente fare un'istruzione catechetica sulla preghiera, cosa che è sempre lodevole, bisogna istruire nella fede, bisogna istruire sulle verità teoriche e pratiche della nostra fede, senz'altro, però il canale non è nato con questo scopo. Precipo, grazie a Dio ci sono altri che fanno catechesi metodiche. Perché parlare della preghiera adesso? Parlare della preghiera adesso perché mi sembra particolarmente urgente spostare l'attenzione e anche le forze spirituali dei buoni cattolici rimasti in piedi fino ad oggi su questa cosa qua. Perché dire preghiera significa dire unione con Dio. Noi sappiamo dalla dottrina cattolica, che diciamo due sono binari, mettendoci sui quali noi possiamo condurre una vita all'insegna della grazia di Dio. Quindi due sono i canali, ecco, della grazia. Il primo sono i sacramenti, perché i sacramenti danno la grazia ex opere operato per il mistero. Sacramentale che si svolge, viene donata la grazia ai fedeli. Non tutti i sacramenti la danno nello stesso modo, c'è una grazia legata al sacramento che chiaramente è diversa l'una dall'altra, cioè il sacramento della confessione dà una grazia diversa a quella del battesimo, vabbè. Però in questa vita sacramentale, premesso che siamo tutti battezzati, va bene, è chiaro che ci sono dei sacramenti che si danno una volta e basta, come il battesimo, il sacramento dell'ordine, ma ci sono anche dei sacramenti che invece vengono dati, vengono reiterati, e anzi, più frequentemente si accede ad essi, più diciamo la vita spirituale trae giovamento. Sono soprattutto il sacramento della penitenza e l'Eucarestia. Quindi noi dobbiamo attingere grazia, tanta grazia, dalla confessione fatta bene e dalla Santissima Eucaristia ricevuta bene, ma prima di riceverla dentro di noi nella Sacra Comunione, dobbiamo vivere una vita eucaristica, ecco, all'insegna di un atteggiamento di adorazione, di frequenza, di frequentazione, appunto, dei tabernacoli, delle adorazioni, ecco, tutto questo, la messa, soprattutto la messa vissuta bene, partecipata bene, cercare una messa degna, dignitosa, possibilmente in rito nella forma tradizionale del rito romano, la messa tridentina, se non è possibile anche una buona messa celebrata da un bravo sacerdote nella forma ordinaria. Comunque, ecco, poi, quindi questo è il mezzo principale, il canale principale, poi il secondo canale sono la preghiera e la mortificazione. Parlare poi di preghiera ancora oggi va bene. Quando si affronta il discorso sulla mortificazione, apriti cielo, medievalismi di ritorno. E che significa parlare di penitenza, di mortificazione? Allora andiamolo a chiedere a Santa Teresa d'Avila, che nella sua opera Il Castello Interiore ci dice che su ogni porta delle varie stanze, no? Le stanze appunto simboleggiano delle tappe della vita spirituale, no? Quindi da una stanza all'altra si accede entrando per una porta. Ebbene, su un lato della porta c'è scritto orazione, sull'altro c'è scritto mortificazione. E mi sa, poverina Santa Teresa, non aveva capito bene le esigenze dell'uomo, eh? Il problema è che in realtà non è che lei che non aveva capito, lei è una maestra, di umanità e di divinità, di cose che riguardano l'uomo e di cose che riguardano Dio. Siamo noi che non capiamo più niente e non ci piace più sentire parlare, soprattutto vivere certe realtà della vita cristiana che però si trovano innanzitutto nel Vangelo, quindi noi siamo capaci di modificare persino le parole di nostro Signore quando non ci piacciono. La critica non è a nessuno, eh? Io sto facendo un discorso molto ampio nel contesto, diciamo, ecclesiologico di oggi, non ce l'ho sicuramente in particolare con nessuno di voi, assolutamente, io dico in genere, sono cose che non si dicono più. Invece è fondamentale la preghiera e la mortificazione. Oggi non voglio parlarvi della mortificazione, vi risparmio, va bene? Anche se è molto importante questo tema qua. Voglio parlarvi della preghiera. La preghiera è veramente fondamentale. Vedete, ripeto, perché voglio parlare di questa cosa qua? Voglio parlare di questa cosa qua perché mi ricordo aver letto, Don Dolindo Ruotolo è uno degli autori che io più amo, tra i santi, gli scrittori, insomma, ognuno ha i propri santi, quelli a cui è più legato, quelli che più legge, ecco. Per me Don Dolindo, anche se non è canonizzato, è un santo, sicuramente, e ha scritto cose meravigliose. E quindi è da tanto tempo che frequento Don Dolindo, lo leggo. Ecco, questa cosa qui che diceva Don Dolindo, che era anche un grande profeta, quando verranno i tempi, nell'immediato futuro, quindi già prevedeva l'apostasia, già ne scriveva di queste cose, quindi non è che siamo noi che interpretiamo Don Dolindo scriveva, quindi aveva chiaro il discorso della crisi epocale di fede, dell'apostasia. Però non dice ingaggiate battaglie campali contro gli eretici, non dice questo. Don Dolindo difende la fede, sicuramente invita a proteggere e difendere la fede, ma dice rientrate in voi stessi e santificatevi. Cioè in quei momenti terribili bisogna pensare alla propria santificazione. Perché? Ma è molto logico se ci pensate. Perché se i momenti sono così terribili, le prove sono così grandi, la confusione è così grande, se noi non abbiamo una profonda vita di pietà, una profonda vita spirituale, chi ci salva dal cadere? Se non cadiamo oggi, cadiamo domani. Se non ci colpisce un'insidia, ci colpisce un'altra insidia. Quindi l'unico modo per riuscire vincitori è quello di essere profondamente uniti con Dio. E quindi diciamo che ancora prima di parlare della preghiera come un dovere, perché Gesù ci ha detto, o portet sempre orare, non deficere, bisogna pregare sempre, senza mai stancarsi. Quindi è una cosa che non chiunque, ma nostro Signore in persona ci dice di fare. Quindi non possiamo accampare scuse. Però prima di parlare, cioè, non voglio guardare la preghiera sotto quest'ottica, ma sotto l'ottica della necessità. Se siamo un po' recalcitranti, vorremmo fare altre cose, ci piace più operare, agire, oppure leggere, ascoltare, che non è male, figuriamoci, leggere, ascoltare, però anche lì ci può essere un eccesso, si può passare dalla vera necessità alla vana curiosità, o se non vana, comunque a una certa curiosità che invece ci toglie tempo, visto che il nostro tempo non è fatto di 120 ore al giorno, sono appena 24 ore, e di queste 24 alcune sono dedicate al sonno, necessario se no si muore, a meno che non siano doni mistici, e poi c'è il lavoro, le incombenze che non si possono chiaramente trascurare, e quindi quanto rimane di tempo a disposizione? Poco, quindi bisogna veramente avere questa oculatezza, questa accortezza nell'usare bene, questa saggezza, nel riuscire che col tempo che si ha a disposizione a dare spazio a quelle più importanti. Quindi se siamo tutto il tempo a disposizione, ascoltare, e si rischia una certa gola spirituale di sentire, e poi dopo trascuriamo la vita di pietà, l'orazione, la preghiera, l'unione con Dio, non possiamo farlo. Ecco. Allora dicevo, guardiamo la preghiera sotto questa, diciamo, sotto questa luce, la luce della necessità. Noi abbiamo bisogno, perché se no non ce la facciamo. E io posso, diciamo, dirvi per testimonianza personale, e anche per testimonianza indiretta, cioè di persone, chiaramente, di cui so, ecco, che proprio perché sono familiari alla preghiera, riescono a capire tante cose, e hanno la forza per superare tanti ostacoli. Chi invece non lo fa, cade, prima o poi, per un motivo o per l'altro. Quindi noi dobbiamo pregare. E allora, La preghiera però bisogna spiegarla. Cioè, oggi magari si dice ancora, qualcuno dice è importante questo, è importante quello, ma bisogna anche riempire di contenuto quello che si dice. Quando si dice bisogna santificarsi, bisogna anche dire, spiegare come ci si santifica. Perché sennò le persone, come dire, è come fare una degustazione di un vino, dove te lo fanno assaggiare, tutto, ah buono, e poi dopo non te lo compri. No, te lo devi comprare, sennò, come dire, ti rimane lì appena sulle labbra il sapore, ma non ti sei gustato il vino. Quindi è inutile parlare di una cosa buona se poi dopo non la si spiega. Abbiamo detto che è importantissima la preghiera, bisogna anche dire di cosa si tratta. Prendo da un autore provato, un grande teologo del secolo scorso, che veramente, insomma, anche, vedete, i buoni libri, non è colpa vostra, giustamente, dice, a me chi mi ha insegnato da quali libri attingere, visto che non ci insegnano manco l'ABC della fede, è vero, ecco perché dico, spesso, anche recentemente, attraverso quelle cose che diceva Padre Pio, no?, sulle cose più urgenti in tempo di apostasia, ecco, è importante conoscere la vita dei santi, il catechismo, quindi nessuno ce l'ha insegnata, ma dobbiamo un po' fare da noi, perché altrimenti, come dire, comunque la nostra anima, i primi responsabili della nostra anima siamo noi che dobbiamo pensare alla nostra anima. La preghiera, innanzitutto che cos'è? Ci sono varie definizioni. Potremmo dire che una delle più riuscite è quella di San Giovanni Damasceno, che la definisce elevazione della mente a Dio, dove mente non si intende solo il cervello, ecco, si intende tutta l'anima, le potenze dell'anima, intelligenza e volontà. L'orazione è l'elevazione dello spirito, della mente a Dio, ed è anche petizione a Dio di cose convenienti. La preghiera a Dio si chiede, petite et accipietis, dice Gesù, chiedete e vi sarà dato, ma vi sarà dato solo se le cose sono convenienti, se Dio vede che quella cosa è veramente buona. Ciò che a noi sembra buono potrebbe non esserlo davvero. E perché tante volte non otteniamo? O perché chiediamo male, dice San Giacomo nella sua lettera, chiediamo, cioè, nel senso, perché chiediamo male. Ora, perché chiediamo male? O perché chiediamo cose non convenienti, o perché le chiediamo nel modo sbagliato, senza la dovuta umiltà, senza la perseveranza nella preghiera. Ma fidatevi che se una cosa è veramente buona e la chiediamo nel modo giusto, Dio prima o poi ce la darà. Poi ci sono altre definizioni, ecco, in effetti l'orazione è una conversazione, colloquio con Dio, come si dice San Gregorio di Nizza, come ci dice San Bonaventura, è il più affetto della mente diretto a Dio, perché nella preghiera noi parliamo amorosamente con Dio, è un amare Dio. Bisogna amarlo con le opere, facendo la sua volontà, ma bisogna anche amarlo nella preghiera, perché anche la preghiera è sua volontà, parlare con Lui. Quando si ama una persona, glielo si dice, in tanti modi e 10.000 volte al giorno. Non ci si accontenta di dire la persona lo sa che l'amo, no. Proprio è un bisogno dell'anima di dirglielo, ecco. E quindi anche con Dio è così. Dio non è una persona, non è un'energia. Dio non è una figurina attaccata a un muro. Tutto quello che Dio, diciamo, ci rimanda a Dio come immagini sacre, tutto, sono appunto dei rimandi. Ma Dio è una persona, e come persona va trattata. Certo, la difficoltà nostra è che è una persona non visibile, non la vediamo. Anche nell'Eucarestia noi vediamo il segno, vediamo diciamo gli accidenti del pane e del vino, ma non vediamo la realtà sostanziale, Gesù Cristo in persona nell'Eucaristia. Quindi questa è una certa difficoltà, non si può negare, però dobbiamo superare questa difficoltà, perché Dio c'è, esiste veramente una persona con cui possiamo e dobbiamo intrattenere un rapporto, perché questo rapporto fa bene innanzitutto a noi. L'orazione, sintetizzando tutte queste cose, dice San Tommaso, è l'elevazione della mente a Dio per lodarlo e chiedergli delle cose convenienti alla salvezza eterna. Bene, questa è la definizione. Non mi attardo adesso a spiegare la definizione, perché la cosa diventerebbe, se no, troppo lunga. Quello che però voglio adesso sottolineare è che la preghiera è qualcosa di fondamentale che arreca a noi di grandissimi vantaggi, perché con essa pratichiamo un atto di religione, la virtù della religione, la virtù con cui si onora Dio, si onora la divinità, e noi dobbiamo onorarla con atti concreti, non semplicemente con vane idee o pii affetti. Dobbiamo, ecco, fare delle cose, e con la preghiera noi effettivamente pratichiamo un atto di religione. Con la preghiera noi ringraziamo Dio per i suoi benefici, cosa fondamentale e doverosa, perché un benefattore lo si ringrazia. Cioè, qualunque persona di buon senso e di civiltà ringrazia un benefattore. Se una persona viene da me e mi fa un dono, oppure mi aiuta in una necessità, io la ringrazio. Sarebbe come dire, inciviltà, una scortesia immensa non ringraziarla. E quindi Dio, che è il primo nostro benefattore, ci ha dato la vita, ci dona tanti benefici, ci dona tante cose, insomma, innanzitutto tutto ciò che è legato alla nostra persona, le capacità della persona umana, il fatto che non siamo dei fiorellini, noi, ma siamo delle persone umane, che possiamo con l'intelligenza, la volontà, avere un'autocoscienza e quindi fare degli atti liberi, c'è tutta questa dignità della persona umana. È Dio che ci ha creati come persone umane. Dobbiamo ringraziarlo innanzitutto per questo, e poi tutto il resto, tutto quello che viene, pure il piatto a tavola che abbiamo. Ci ricordiamo mai di ringraziare Dio con la preghiera prima dei pasti e anche alla fine dei pasti, possibilmente, per quello che abbiamo? Sì, è perché è frutto del mio lavoro. Ma chi ti dà il lavoro? Chi ti ha dato la capacità di lavorare? Cioè, insomma, è tutto dono di Dio. Poi esercitiamo l'umiltà, perché nel pregare ci mettiamo come degli inferiori davanti al superiore, ci mettiamo come dei sudditi davanti al padrone, ci mettiamo come, insomma, meno davanti al più. Quindi esercitiamo l'umiltà, e l'umiltà è, dicono i santi, è l'unica virtù che piace a Dio. Cioè, tutte le altre virtù sono buone perché animate dall'umiltà. Se non ci fosse l'umiltà, nessuna virtù resterebbe in piedi. Infatti, dice Sant'Agostino, qual è la prima virtù? L'umiltà. Qual è la seconda? L'umiltà. Qual è la terza? L'umiltà. E dice Santo Curato d'Ars che la preghiera è come la catenella che tiene uniti i grani del rosario. Rompete quella e tutti i grani saranno dispersi. Quindi, rompete quella. Se non c'è l'umiltà, tutti i grani delle virtù non ci sono, vanno dispersi. Poi con la preghiera noi esercitiamo la fiducia in Dio, che ci corrobora, chiedendogli cose che speriamo di ottenere dalla sua volontà. Siamo portati a una rispettosa familiarità con Dio, e quanto è importante avere familiarità con Dio, perché tanto la familiarità con gli uomini di solito non ci produce grandi beni. Uno, perché gli uomini sono limitati in quello che possono fare di bene a noi. Due, perché purtroppo, dice Gesù, voi siete cattivi. Se voi che siete cattivi, eccetera, eccetera. Qui Gesù ha detto chiaramente: voi siete cattivi. Siamo cattivi perché siamo diventati cattivi. Dio ci ha fatti buoni. Siamo diventati cattivi con i nostri peccati. E così è. Quante delusioni. Solo Dio può raccogliere nell'otre della sua, come dire, sapienza infinita, tutte le delusioni, le sofferenze, che gli uomini fanno agli altri uomini. L'uomo sostanzialmente è traditore, l'uomo delude, ma delude pure perché non è capace, basta solo questo, basterebbe pensare solo questo, non è capace di soddisfare il nostro infinito desiderio di essere amati, non è capace, quindi in qualche modo ci delude sempre. Quindi quanto è importante la familiarità con Dio, perché Dio è l'unico che non delude, e solo in Lui possiamo trovare riposo. E poi ecco, con la preghiera eleviamo la nostra dignità umana. L'uomo non è mai così grande come quando sta in ginocchio, dicono i santi, e lo diceva anche Benedetto XVI, che tra l'altro diceva anche una cosa molto bella, che chi impara a stare in ginocchio davanti a Dio, impara anche a non inginocchiarsi davanti a nessun potente di questa terra, perché stando in ginocchio davanti a Dio si riconosce Lui come l'unico vero potente, e gli altri sono falsi potenti. Quindi lo stare in ginocchio davanti a Dio ci dà anche la forza per essere coerenti nella nostra fede, nella nostra testimonianza, e non fare scelte di comodo, contro la verità, la giustizia. E La preghiera poi è molto necessaria, è assolutamente necessaria. Non è solo conveniente perché ci dona le cose di cui abbiamo bisogno, perché Dio ce le dona quando sono buone, ma è assolutamente necessaria. Ci sono due specie di necessità, insegna la teologia cattolica. Esiste la necessità di precetto e quella di mezzo. La necessità di precetto suppone un comando del superiore, che assolutamente parlando potrebbe essere revocato. Se il precetto cambia, allora quella cosa non è più doverosa. Ecco, questo è la necessità di precetto.
Carissimi radioascoltatori, abbiamo trasmesso per voi la prima parte di una catechesi tenuta da Fra Pietro Maria Pedalino sulla preghiera. Vi lasciamo la nostra programmazione. Ave Maria.